Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata Massimo Tadorni.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola.
Sanità in forma.
Certo, oggi parliamo dell'allattamento al seno. Vi diamo anche qualche riferimento, il sito della regione www.regione.piemonte.it nella sezione sanità, la pagina del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e per lasciare dei messaggi c'è la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi parleremo, come abbiamo sentito, di allattamento materno, quali sono i vantaggi, le condizioni ideali. Lo faremo con la dottoressa Karen Peraccioli, ostetrica consulente professionale allattamento materno IBCLC, giusto come sigla.
Buongiorno a tutti.
Con in braccio Gregorio, che è anche lui gradito ospite, poi al telefono la dottoressa Maria Pia Morgando, referente regionale allattamento al seno e consulente professionale neonatologia all'ospedale di Moncalieri, e il professor, sempre al telefono, Claudio Fabris, direttore terapia intensiva neonatale del Sant'Anna, responsabile del servizio banca del latte umano.
Sì, prima di cominciare a parlare di questo argomento, ascoltiamo una scheda che inquadra l'argomento.
Il latte materno è l'alimento naturale migliore per il lattante. Esiste un rapporto stretto tra l'allattamento al seno e la salute della mamma e del neonato. Infatti è unico e non riproducibile, garantisce al meglio lo stato di salute, riduce il rischio di patologie acute e croniche, migliora lo sviluppo cognitivo e affettivo. Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita del bambino e consiglia di continuarlo poi come alimento complementare fino a quando sia possibile e comunque ben oltre il primo anno di vita. Il ricorso ad altri tipi di latte, quindi, è indicato solo nei casi in cui non sia possibile avere adeguata quantità di latte materno o quando questo venga a mancare del tutto. Il latte materno costituisce anche un risparmio per le famiglie dal momento che i prezzi al pubblico del latte in polvere per lattanti nel nostro paese sono elevati, più che doppi rispetto ad altri paesi europei. Tutte le mamme in buona salute possono divenire donatrici. Esiste infatti una banca del latte per alimentare neonati che non possono ricevere quello della propria madre. Le donatrici volontarie vengono accuratamente selezionate e il latte donato viene distribuito dopo averlo sottoposto a controllo e a trattamento termico.
Sanità in forma.
Dunque abbiamo già sentito qualche vantaggio, qualche proprietà del latte materno rispetto a quello in polvere. Il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, partiamo con la dottoressa Ferraccioli.
Sì, dottoressa Ferraccioli, lei è ostetrica, consulente professionale dell'allattamento materno, tra l'altro è anche mamma di 3 bambini, uno dei quali è qui ospite di 6 mesi, Gregorio, in braccio a lei. Quindi ha potuto sperimentare di persona. Quali sono i vantaggi del latte materno?
I vantaggi del latte materno sono moltissimi. Innanzitutto contiene esattamente i nutrienti di cui il bambino ha bisogno, è facilmente digeribile, è utilizzato in maniera molto efficiente dal bambino, lo protegge dalle infezioni. Il latte materno non è solo un alimento, quindi è un liquido vivo che protegge il bambino e lo fa crescere in salute. I vantaggi del latte materno si associano ai vantaggi dell'allattamento al seno, quindi vantaggi di tipo psicologico legati alla soddisfazione sia di mamma che di bambino.
Allora, benvenuto anche alla dottoressa Morgando, che è referente della Regione Piemonte per il progetto allattamento al seno e consulente professionale allattamento materno neonatologia all'ospedale di Moncalieri. Allora, dottoressa, quali sono le condizioni ideali per allattare il proprio figlio?
Allora, buongiorno. Allora, le condizioni ideali per poter allattare i propri bimbi sono quelle che purtroppo in questa società non sono sempre presenti, cioè le mamme hanno bisogno, per riuscire ad allattare con piacere, intanto di avere intorno a loro parenti, amiche, conoscenti che possano sostenerle nei momenti difficili che a volte ci sono all'inizio dell'allattamento. poi dovrebbero conoscere come funziona l'allattamento, perché purtroppo fino a alcune decine di anni fa, prima che ci fosse il crollo proprio dell'allattamento che c'è stato negli anni 50, le mamme allattavano in modo istintivo perché vedevano fin da piccole altre mamme allattare, quindi non c'era bisogno di sapere nulla sull'allattamento, lo imparavano senza accorgersene. Adesso in realtà, con la spinta che ci sono state in anni passati sul latte artificiale, in realtà hanno imparato molto, in modo molto più istintivo, come si fa ad allattare artificialmente, quindi adesso hanno bisogno di conoscere come funziona l'allattamento, proprio per poterselo gestire nel modo migliore e per poter avere un allattamento veramente piacevole che dia soddisfazione. E devono sapere per esempio come avvicinare il bimbo al seno, come attaccarlo al seno perché possa mangiare bene, perché possa favorire proprio un aumento graduale della produzione di latte. E invece quello che hanno visto fare le mamme di oggi, che ho visto fare anch'io nella mia infanzia, è molto di più l'allattamento artificiale, quindi tendiamo un po' ad attaccare i bimbi al seno come se fossero a un biberon, e questo per i bambini diventa difficile poi riuscire ad attaccarsi bene e a mangiare bene. Poi hanno bisogno di ricevere in ospedale un'assistenza al parto, un'assistenza nel dopo parto da parte di operatori preparati che le aiutino proprio a partire nell'allattamento e a superare i momenti difficili che a volte ci sono. E devono imparare a conoscere come prevenire le raga, di come prevenire l'ingorgo mammario, e hanno proprio bisogno di persone intorno a loro che possano dare un sostegno adeguato perché all'uscita dall'ospedale siano sufficientemente forti e capaci di gestirsi l'allattamento per resistere anche a tutte le sciocchezze che, ahimè, si dicono sull'allattamento in questo momento, proprio perché si è persa un po' la cultura dell'allattamento materno.
Sì, tra l'altro c'è Gregorio che si fa sentire.
Si fa sentire.
La presenza silenziosa, ma non troppo.
Non troppo.
Dottoressa Morgando, lei proprio questa mattina, tra l'altro, sta lavorando ad un laboratorio di sostegno all'allattamento. Di che cosa si occupa, in che cosa consiste, a chi è rivolto?
E allora, questo è un punto di sostegno all'allattamento, su cui la Regione Piemonte sta spingendo molto per l'attivazione all'interno dei consultori di questi punti di sostegno. Sono degli spazi all'interno dei consultori in cui le mamme devono poter trovare sostegno se sono in difficoltà nell'allattamento, ma devono anche trovare la possibilità di trovarsi con altre mamme che stanno vivendo la stessa esperienza, che stanno vivendo le stesse paure, gli stessi dubbi, la stessa paura di non essere capace ad allattare, gli stessi momenti di tristezza che a tutte le mamme, accompagnate da una grande gioia, possono invece essere presenti nei primi giorni, nelle prime settimane dopo la nascita dei bimbi. E però devono essere dei punti in cui le mamme veramente possano trovare qualcuno a disposizione per dare una mano anche in casi di difficoltà nell'allattamento, proprio per tutto l'orario di servizio dei consultori. E noi abbiamo cercato di fare proprio questo: c'è presente una pediatra di comunità durante tre volte alla settimana, ci sono presenti delle infermiere ostetriche molto in gamba e molto ben formate e preparate nel sostenere le mamme nell'allattamento, e poi c'è uno spazio aperto che è quello che c'è adesso in questo momento. Però non siamo riusciti a sintonizzarsi con la radio perché sentissero anche le altre mamme. È uno spazio aperto in cui non si deve prenotare, le mamme vengono qui tutti i giovedì dalle 10 a mezzogiorno e si trovano con altre mamme e con l'infermiera o l'ostetrica a disposizione per aiutarle a trovare insieme le soluzioni agli eventuali loro problemi e possibilità proprio di parlarsi, perché le mamme sono spesso molto sole nella cura dei loro bambini e hanno bisogno di momenti in cui possano trovarsi con altre mamme.
Bene, dottor professor Fabris, buona giornata anche a lei. Allora, abbiamo sentito che esiste una banca del latte, ci può spiegare in che cosa consiste, come funziona?
È una struttura creata allo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte donato dalle altre mamme in specifiche, quando ci esistano specifiche necessità mediche.
Ho capito. E praticamente che caratteristiche devono avere le mamme donatrici di latte?
Ma qualsiasi mamma sana e robuste che abbia il desiderio di donare il proprio latte per altri bambini lo può fare, purché non faccia uso di sostanze stupefacenti, non fumi, non beva alcol in quantità rilevanti, e che poi risulti negativa alle indagini sierologiche, sì, per essenzialmente per l'epatite B, per l'epatite C, per l'HIV e per il citomegalovirus.
Dottoressa Ferraccioli, spesso ci sono dei preconcetti sbagliati nei confronti dell'allattamento. Fino a che mese di crescita del bambino si può allattare? E poi è vero che l'allattamento al seno può peggiorare la miopia, può far cadere i capelli? Ecco, intanto Gregorio si è un momento agitato.
Allora, si può allattare fino a che mamma e bambino lo desiderano. Come abbiamo sentito prima, le raccomandazioni nazionali e internazionali dell'OMS e dell'UNICEF raccomandano un allattamento esclusivo dalla nascita fino ai 6 mesi, quindi senza integrazioni neanche di acqua, e il proseguimento dell'allattamento fino a 2 anni e oltre, offrendo contemporaneamente appropriati ed adeguati alimenti complementari. E sì, si dice un po' di tutto sull'allattamento materno. Per quanto riguarda la miopia, non solo non è fondata scientificamente quello che si dice relativamente alla perdita possibile di vista durante l'allattamento, ma i bambini allattati, alcuni studi l'hanno dimostrato, che hanno il 50% di probabilità in meno di sviluppare una miopia nel corso della loro crescita. E false anche tutte le dicerie riguardo alla perdita di capelli e cose simili.
Sì. E poi anche la depressione, dicono che le mamme si deprimono perché è un po' impegnativo, insomma, allattare i figli.
È impegnativo, però è stato visto che l'allattamento materno è il miglior sistema per garantire un buon legame mamma-bambino e per responsabilizzare e dare fiducia in se stessa alla mamma. Quindi in realtà la depressione viene meno. Certo. L'allattamento materno è un ottimo sostegno.
Un ottimo sostegno alla depressione. Senta, dottoressa, ma rispetto al latte in polvere, che comunque è anche molto usato e molto caro, rispetto al latte che si vende comunemente, qual è la differenza del latte materno? Cioè il bambino che viene cresciuto con latte in polvere può avere qualche carenza rispetto agli altri?
Beh, è difficile confrontare un alimento vivo, specie specifico, come il latte umano di donna, con un prodotto formulato industrialmente. La maggior parte del latte in polvere viene prodotto partendo dal latte vaccino, quindi latte fatto per vitelli, insomma, è addizionato con sostanze aggiunte. Nessun latte artificiale è in grado di riprodurre le caratteristiche peculiari del latte materno umano. E anche il solo fatto che il latte della mamma si modifica durante l'arco della giornata, durante il percorso di vita del bambino, in base alle esigenze del proprio bambino, è una grossa differenza rispetto a questo. Per quanto riguarda a cosa va incontro un bambino non allattato, in tutti i paesi del mondo i bambini non allattati sono a maggior rischio di mortalità e di malattie.
Parlo di allattato con il latte in polvere.
Con il latte in polvere, sì. Sono a maggior rischio di mortalità e di malattie, sia acute che croniche. Però senza andare a pensare ai bambini dei paesi in via di sviluppo, pensando ai nostri bambini, quindi dei paesi ricchi, negli Stati Uniti l'Accademia Americana di Pediatria afferma che i bambini non allattati hanno un rischio di mortalità maggiore nel primo anno di vita rispetto agli altri del 26%. Inoltre, nei paesi industrializzati i bambini tendono a un ricovero ospedaliero di 5 volte in più rispetto ai bambini allattati. I vantaggi non sono solo a breve termine, sono anche
a lungo termine.
Sì.
Allora, siamo vicini alla pausa, prego Simonetta.
Sì, dottoressa Morgando, lei parlava delle difficoltà nelle quali si possono trovare le neomamme dopo il parto. A chi possono chiedere aiuto e consigli? Si possono rivolgere in un primo momento al proprio medico di base e poi successivamente a dei centri appositi?
Sì. Allora, quello che si sta proprio cercando di creare la nostra regione è proprio questa rete di sostegno alle mamme che stanno allattando, e la rete dovrebbe comprendere i pediatri di famiglia, gli operatori dei consultori familiari, che appunto devono avere ricevuto insieme ai pediatri di famiglia una formazione specifica, proprio perché sembra strano che uno debba formarsi per poter aiutare una mamma nell'allattamento. In realtà è proprio per la perdita della cultura che anche noi operatori abbiamo avuto, cioè noi all'università non abbiamo imparato assolutamente nulla sull'allattamento al seno, ci hanno insegnato tutto sull'allattamento artificiale, quindi noi operatori stessi non siamo spesso capaci di dare alla mamma i consigli giusti per riuscire a superare le difficoltà che incontra. Quindi operatori che devono essere formati, quindi pediatri di famiglia, le ostetriche, le infermiere dei consultori e nei giorni in cui i consultori sono chiusi sicuramente i punti nascita devono farsi carico di ricevere le mamme che possono avere dei problemi acuti. Per esempio può succedere che la mamma abbia un ingorgo mammario perché magari ha dormito tante ore durante la notte, combinazione da tempo il bimbo non lo faceva e si sveglia e il bambino non riesce ad attaccarsi al seno perché ha il seno troppo pieno. E queste sono situazioni che, se le mamme hanno gli strumenti, perché gliele abbiamo comunicati, per gestirsele da sole, se le possono gestire da sole, ma a volte devono proprio rivolgersi all'ospedale per utilizzare un tiralatte, per trovare sostegno. Quindi in pratica deve esserci proprio, abbiamo bisogno di creare, stiamo cercando di crearla, e molti punti di sostegno ci sono già in Regione Piemonte, ma ci sono ancora troppi consultori in cui invece magari si dà sostegno giusto quel giorno alla settimana.
Dottoressa Morgando, devo obbligatoriamente fermarla perché c'è la pausa, riprendiamo, le chiedo scusa, riprendiamo il discorso tra poco.
Benissimo, va bene.
Sì. Sanità informa. Sanità informa, ben ritrovati, stiamo parlando di latte materno, di allattamento al seno.
Sì, in particolare stavamo parlando con la dottoressa Maria Pia Morgando, referente della Regione Piemonte per il progetto Allattamento al Seno, consulente professionale e neonatologa presso l'ospedale di Moncaglieri. Se vuole continuare, stava parlando dei punti nascita, dei consultori ai quali i cittadini, le mamme, si possono rivolgere proprio in casi di difficoltà.
Sì. Allora, rispetto a questi consultori, i punti nascita hanno ricevuto già da qualche anno proprio un elenco dei consultori in cui viene offerto sostegno alle mamme durante l'allattamento, per cui l'ideale sarebbe proprio che all'uscita dall'ospedale le mamme sappiano esattamente a chi rivolgersi nel momento in cui trovano qualche difficoltà, sì, oppure proprio per trovarsi con altre mamme. E i pediatri anche sanno dell'esistenza di consultori, per cui oltre a dare sostegno loro possono anche inviare in consultorio, visto che hanno tanto da fare nell'ambulatorio per le visite dei bambini, a volte non riescono a poter sostenere la mamma e aiutarla quando è in particolare difficoltà. Poi ci sono anche, per esempio, delle consulenti volontarie, ci sono consulenti volontari della Lega del Latte, che è un'associazione che c'è in tutta Italia, c'è in tutto il mondo, proprio di mamme che si sono documentate, hanno fatto un grosso lavoro di studio per imparare loro ad aiutare le loro mamme colleghe, sì, nel superare le difficoltà. E poi c'è anche le consulenti professionali, appunto, sia Ferraccioli che io abbiamo fatto questo esame, che è un diploma internazionale proprio per diventare consulenti professionali in allattamento materno.
Andiamo dal professor Fabris. Senta professore, come deve fare una mamma che intende attingere alla banca del latte?
La mamma, se è ricoverata qui all'interno dell'ospedale, viene informata di tutto direttamente. Se a casa, viene informata e le vengono offerti dei contenitori sterili in cui può riporre il latte che è riuscita a estrarre, sì. Il latte, una volta estratto, viene congelato entro le 24 ore nei normali freezer di un frigorifero e poi trasportato o da qualche familiare o da un servizio apposito in contenitori particolari con quei panetti refrigerati alla banca del latte donato qui all'interno dell'ospedale.
Va bene.
Dottoressa Ferraccioli, ci può dire quali sono i benefici a lungo termine per i bambini che vengono allattati al seno, ossia quando diventano poi adulti? Che benefici possono avere?
Sicuramente in termini di prevenzione di tutta una serie di malattie, quali per esempio il diabete insulino dipendente, la sclerosi a placche e alcuni tipi di linfomi, che sono tumori per i quali c'è una protezione di due volte superiore rispetto ai bambini non allattati al seno, il morbo di Crohn. Pensiamo all'obesità, i bambini non allattati al seno sono obesi il doppio delle volte rispetto a quelli allattati artificialmente, o all'ipertensione arteriosa. Inoltre molti studi stanno confermando un aumento del quoziente intellettivo nei bambini allattati, soprattutto più di sei mesi al seno. E poi anche altri tipi di problematiche, pensiamo a quelle ortodontiche, dentarie, le carie, le malocclusioni o patologie per fortuna molto più rari, come per esempio la SIDS, la morte in culla.
Si può dire che anche le mamme che allattano i propri figli al seno abbiano dei vantaggi? Quali sono questi vantaggi?
Abbiamo numerosi vantaggi. Dal punto di vista clinico, sicuramente a breve termine una diminuita incidenza di emorragia postpartum e un recupero fisico dopo il parto più veloce, anche perché durante la gravidanza gran parte del grasso accumulato della mamma viene utilizzato poi durante l'allattamento del bambino. E abbiamo una protezione contro il carcinoma del seno raddoppiata rispetto alle mamme che non allattano, la protezione contro il carcinoma dell'ovaio e dell'endometrio e la protezione contro l'osteoporosi, al contrario di quello che si sosteneva fino a poco tempo fa come leggenda metropolitana. Quindi c'è protezione contro l'osteoporosi e la frattura del collo del femore per quanto riguarda le mamme che allattano.
Sì, dottoressa Morgando, è vero che stress e stanchezza possono determinare la scomparsa del latte nelle neomamme?
Allora, questa è un'altra delle cose che si dicono, ma non sono proprio così reali, in parte. Allora, la stanchezza no, si è visto che la stanchezza non influisce la produzione di latte. Quello che succede invece è che lo stress, l'ansia, la paura, il dolore possono incidere sulla fuoriuscita del latte, nel senso che l'ossitocina, che è un ormone importantissimo per proprio la fuoriuscita del latte dal seno della mamma, è inibita dallo stato d'animo della mamma. Cioè una mamma triste, angosciata, che non si sente adeguata nella sua capacità di allattare, oppure che si sente dire tante cose che la colpevolizzano dai familiari, il bimbo chiede troppo perché tu non hai abbastanza latte, il tuo latte non è buono, cioè una mamma confusa e poco sostenuta può avere una riduzione dell'ossitocina e allora può avere un latte che fluisce molto più con difficoltà lentamente e quindi il bimbo fa fatica a prenderlo e non prendendo il latte fa sì che si sia una riduzione della produzione di latte. Quindi effettivamente gli ormoni, questo ormone è influenzato dallo stato d'animo della mamma, ma si è visto che non è tanto la stanchezza, ma altre cose su cui si potrebbe veramente agire. È chiaro che una mamma distrutta dalla stanchezza può anche lei avere una riduzione dell'ossitocina, ma la stanchezza solita che hanno le mamme che stanno allattando hanno visto che non incide assolutamente non sulla produzione e quello che può incidere rispetto alla paura, all'angoscia, al dolore è più sull'ossitocina e non sull'ormone che fa produrre il latte al seno.
Dottoressa Morgando, volevo chiederle, quando si allatta si possono assumere farmaci o sono sconsigliati? E poi un'altra curiosità, sì. Le donne che hanno una protesi al seno, sì, possono allattare i propri figli oppure è sconsigliato?
Sì. Allora, rispetto ai farmaci, anche lì si pensa che se uno deve prendere un farmaco, anzi adesso un po' meno, per fortuna con tutto il lavoro che si è fatto di formazione tra gli operatori eccetera, molte mamme sanno che possono effettivamente assumere alcuni farmaci e sono pochissimi i farmaci che sono proprio controindicati nell'allattamento. Per esempio una cosa che invece si sa poco è che anche una mamma che ha una depressione postparto ma che sta allattando e vuole continuare l'allattamento può assumere farmaci antidepressivi e ci sono dei farmaci antidepressivi che possono essere assunti e non dare assolutamente problemi al bambino. Tutti gli altri farmaci anche che la mamma può avere durante un'infezione, per cui deve assumere durante un'infezione, possono essere assunti. L'importante è che appunto i loro medici curanti siano a conoscenza dei pochissimi farmaci che non possono essere assunti, ma sono veramente, si possono contare sulle due mani e non di più. In più ci sono dei numeri verdi a cui si può telefonare per chiedere consiglio. Se una mamma prende un farmaco raro di cui non si sa molto, può telefonare a questo numero verde di Milano, poi c'è anche un altro numero a Bergamo eccetera, per avere consigli sul fatto se può assumere questo farmaco durante l'allattamento.
Invece per le protesi al seno?
Per le protesi al seno, se è stata una protesi e non un intervento riduttivo del seno, nel caso di protesi si può allattare. Nella mia esperienza ho avuto un'unica mamma che ha avuto una montata latte un po' di quelle che noi intendiamo montata latte impegnativa, diciamo, per cui abbiamo dovuto un po' aiutarla perché non ha avuto qualche difficoltà proprio al momento della montata latte per la presenza anche della protesi, però è riuscita poi a allattare con piacere. E il problema è quando c'è un intervento di riduzione del seno in cui c'è proprio una lesione sui dotti che portano il latte al capezzolo e allora lì è abbastanza difficile riuscire ad avere un allattamento semplice, facile, proprio perché si è fatto un intervento intervento chirurgico più impegnativo.
Ribadiamo con il professor Fabris che esiste questa banca del latte umano. Per quanto tempo dopo il parto si può donare il latte, dottor Fabris?
Per 6 mesi, se mi consente. Io volevo solo sottolineare come se per il neonato a termine è un diritto avere il latte della propria mano, della propria mamma, per i neonati pretermine, che per loro sfortuna nascono prima del termine, la possibilità di avere questo latte umano donato è un diritto e dovere, certo, della società, specialmente nei primi giorni di vita in cui il latte della propria mamma non è disponibile, perché questa è l'indicazione principale del latte donato, oltre a altre indicazioni, quale quella di bambini sottoposti a importanti interventi chirurgici gastrointestinali o portatori di particolari malattie.
Un'ultima domanda,
metaboliche.
Professor Fabris, ma chi è che dona? Perché ne ha troppo di latte? Perché non basta, cioè vuol dire, non dovrebbe bastare soltanto per il proprio bambino?
Le mamme che hanno una buona produzione di latte hanno latte in abbondanza anche per altri bambini. Io ricordo sempre che quando io sono nato e pesavo 4,8 kg, mia mamma mi raccontava sempre che ha allattato anche un altro bambino più sfortunato di me che pesava allora solo 800 grammi.
Va bene, grazie professor Fabris, ricordiamo direttore della terapia intensiva e neonatale del Sant'Anna, responsabile del servizio banca del latte umano.
Sì, siamo in chiusura, ringraziamo anche la dottoressa Karen Ferraccioli, ostetrica, consulente professionale all'allattamento materno, e anche il suo piccolo Gregorio che ha fatto la sua prima esibizione in radio.
Grazie a voi.
E anche la dottoressa Maria Pia Morgando, referente della Regione Piemonte per il progetto Allattamento al Seno, consulente professionale neonatologa presso l'ospedale di Moncaglieri.
Noi ci ritroviamo tra una settimana,
la
ancora
prossima,
con Salita in Forno.
Sì, parleremo dei trapianti di organi, della donazione di corne.
Grazie.
Sarà un'altra puntata molto interessante. Grazie
giorni.
Per l'ascolto, buona giornata.
Sanità informa.